Preceduta da grandi scioperi delle grandi fabbriche e dei lavoratori dei trasporti, la liberazione di Milano inizia prima del 25 aprile e non è destinata a concludersi in poche ore. Il 23 aprile i lavoratori in sciopero della Borletti, delle rubinetterie e della CGIE si scontrano con le milizie fasciste della Muti e della Resega. Nel pomeriggio del 24 aprile, a Niguarda, i partigiani della prima brigata Garibaldi impegnano in un furioso conflitto a fuoco un gruppo di mezzi corazzati tedeschi che stanno fuggendo al nord, mentre gli operai dell'Alfa Romeo, dell'Innocenti e della Pirelli si attrezzano, armi in pugno, a difendere le fabbriche. Presidi partigiani armati circondano anche le stazioni ferroviarie di Lambrate, Rogoredo, Porta Vittoria e Porta Romana. I tedeschi riescono a penetrare all'Innocenti di Lambrate. Ne nasce una sparatoria cruenta e violentissima. Nello stesso giorno, gli operai in armi della Pirelli catturano l'intero presidio tedesco della Bicocca. Anche se le operazioni militari continueranno fino al 27, il 25 aprile in molti quartieri della città iniziano ad arrivare i partigiani delle zone limitrofe. Una vicenda curiosa è quella che riguarda il cantante Luciano Taglioli. Fin dall'inizio del 1945, Luciano Taglioli e sua moglie Lina, lasciata Paullo, sono tornati a Milano, in una casa in via dei Mille. Il cantante ha ripreso i contatti con i vecchi amici, molti dei quali militano nelle formazioni antifasciste che si stanno preparando all'insurrezione finale contro i nazifascisti. La sua casa è sede di incontri, nei quali ciascuno fa programmi per il futuro. Luciano sogna il momento in cui tornerà a esibirsi in pubblico, riprendendo una carriera che ha dovuto interrompere nel momento di maggior successo. Qui i due coniugi vivono il dramma degli ultimi mesi, con il capoluogo lombardo sotto la cappa dell'occupazione tedesca e delle silenziose notti di coprifuoco interrotte da passi cadenzati di soldati e dal rumore improvviso di spari, esplosioni, urla. Il 25 aprile arrivano i primi gruppi di partigiani. La gente scende in strada per salutarli. Anche Taglioli e sua moglie sono tra loro, partecipi della gioia collettiva. Improvvisamente un camion si ferma. Un giovane partigiano con un fucile a tracolla si avvicina al cantante e gli chiede: «Tu sei Luciano Taglioli?» Alla sua risposta affermativa gli ordina di seguirlo. Viene issato su un camion che riparte. La giovane moglie assiste impietrita alla scomparsa del marito, rapito dai partigiani. Tutto si svolge rapidamente, senza che ci sia il tempo di opporsi a una qualunque reazione. Preoccupata, torna in casa in preda all'angoscia e si interroga sulle ragioni dell'accaduto. Non esiste alcun motivo evidente o nascosto perché il cantante possa essere stato messo sotto accusa da chi che sia, a meno di un equivoco. In un periodo come quello, però, gli equivoci sono possibili. Passano le ore, i giorni, ma di Luciano non si sa più niente. Per 5 lunghi giorni il cantante è come svanito nel nulla. Nessuno ne sa niente. E a nulla valgono le ricerche, le perenigrazioni di Lina e dei suoi amici, compresi quelli più direttamente impegnati nella resistenza. Nessuno sa niente di lui, nemmeno in via del Carmine, dove è posto il comando del Corpo Volontari della Libertà. Si fa sempre più strada l'idea di un tragico errore e la ragazza è disperata. Ormai rassegnata al peggio, la mattina del sesto giorno sente provenire dalla strada il rumore di un motore, confuso con il canto corale di molti voci maschili. Si affaccia alla finestra e vede Luciano, che stanco e sudato viene calato di peso dal cassone dello stesso camion sul quale era stato caricato alcuni giorni prima. «Viva Taglioli!» è il grido di quell'allegra brigata che saluta il cantante prima di ripartire. Lina si precipita in strada piangendo di gioia e abbraccia forte il suo uomo, i cui abiti sono coperti di polvere e sporchi di vino. «Ma dove sei stato?» gli sussurra accarezzandolo. Luciano la guarda, sorride e le risponde: Dovunque. In 5 giorni avrò dormito 1 ora. La città è impazzita dalla gioia. Io ho dovuto cantare in non so quanti cortili, piazze, case. Dovunque c'è gente che balla, che festeggia. Mi hanno accolto come un re. Tutti mi conoscevano. C'era chi mi aveva visto in teatro, chi mi aveva ascoltato alla radio e chi si ricordava ancora di quando facevo le serenate. Ho rivisto molti ragazzi del mio quartiere. Ero io, il regalo dei partigiani.